Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Che cosa ricercano, cosa si aspettano i consumatori quando acquistano prodotti o servizi? Quanto pesa la tecnologia, quanto invece il fattore umano degli addetti alle vendite? Sono alcune fra le domande alle quali ha cercato di dare risposta il Forum Retail, l'evento firmato IKN Italia, giunto quest'anno alla sua 24esima edizione. E poi sapete che non sono più i prodotti di lusso a fare status, bensì invece la longevità, tanto che nel mondo dei consumi diventa il nuovo parametro su cui declinare prodotti e servizi, dal mondo del cibo e della ristorazione a quello dell'ospitalità e del fitness, focus sui trend dedicato alla longevity economy.
Noi spenderemo una sfacciata somma di denaro e abbiamo bisogno di gente che si spacchi in quattro perché ci teniamo, capito? Oh,
signore, se mi permette, nel negozio giusto e nella città giusta quanto a questo. Qualunque cosa scelga qui sarà una gioia mostrargliela, ok?
Ok.
Mary Pat, sì. Mary Kate, Mary Frances, avanti, svelte, vediamo
questo
qualcosa.
Questo è assolutamente divino.
Mi scusi, signore.
Sì?
Esattamente, per sfacciata somma di denaro, che intendeva? Disinvolta o, diciamo, spudorata?
Spudorata, diciamo.
Quanto mi piace quest'uomo.
Com'è cambiato, come sta cambiando il retail e soprattutto in quali direzioni guardano le nuove esperienze d'acquisto? Se ne è parlato al Forum Retail, l'evento firmato IKN Italia, giunto quest'anno alla sua 24esima edizione, con due interessanti ricerche firmate BVA Doxa e KPMG. Ce le hanno raccontate rispettivamente Andrea Tozzi e Gaetano Correnti.
E sono degli elementi che, diciamo, sono dei prerequisiti fondamentali. Un'esperienza d'acquisto facile, semplice, tante possibilità di pagamenti digitali, un servizio di delivery a casa, non fare coda, pagamenti veloci. E questo è vero per tanti settori, perché tutto il retail, di fatto, persone nell'esperienza d'acquisto chiedono questo tipo di requisiti che noi abbiamo definito dei must have per le aziende. Però dall'altro lato il consumatore è sempre più esigente, un'esperienza fluida fra tutti i canali. Se contatto, diciamo, da un brand online, voglio poi trovarmi in perfetta integrazione con quello che troverò all'interno del negozio, e sono anche molto più esigenti in termini di personalizzazione, di avere un servizio davvero poi su misura per loro.
A questo riguardo, in che misura sono disposti a rinunciare a parte della loro privacy?
Beh, in misura molto forte. Noi abbiamo il 91% che in qualche modo darebbe la sua disponibilità a dare i propri dati personali per avere poi dei servizi appunto personalizzati. Di questi abbiamo il 63%, quindi più della maggioranza, che, se ha fiducia nel brand, fornisce appunto i dati personali quasi senza problemi, no?
Nella vostra ricerca un focus particolare su due settori, fashion e pet.
La cosa che è molto interessante è che ci sono tantissime similarità ormai, pur essendo settori molto diversi, le richieste dei consumatori sono molto simili, e quindi si vuole una tecnologia in store che aiuti appunto a vivere esperienze più belle, più facili, più fluide, ma soprattutto uno dei ruoli più importanti, in modi diversi, no, ovviamente, è quella relativa al fattore umano, alle persone, agli addetti alle vendite, che quindi nel fashion deve essere un personale che sia in grado di consigliare sugli abbinamenti, rispondere, essere preparato sui prodotti, viceversa nel mondo del pet, che è fatto appunto consigliare per il proprio animale, che ci siano sia anche dei servizi che possano aiutare a rendere l'esperienza più bella e più interessante per spingermi ad andare appunto in uno store piuttosto che in un altro.
Quindi, come dire, c'è ancora empatia, emozione nell'atto d'acquisto, e mi riferisco a quello fisico in particolare, per i consumatori è un'esperienza che può contraddistinguere la sua quotidianità?
Assolutamente sì, hai proprio colto il punto, perché vivere delle emozioni e, diciamo, vivere un'esperienza che mi dà valore, no? E che quindi mi fa venire voglia di tornare, è l'aspetto forse più importante, su cui è anche più difficile, no, riuscire a intervenire, però è l'aspetto decisivo per far vivere delle belle esperienze ai consumatori e spingerli a tornare nel nostro negozio, fidelizzarli e così via. Quindi davvero l'elemento più importante su cui intervenire.
Allora, in questo momento la tendenza che abbiamo rilevato è che gli use case, quindi l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, aveva una focalizzazione su trovare delle sinergie, quindi un'applicazione sui processi interni di gestione. Ora invece l'applicazione la si comincia a vedere sulle componenti di creazione del valore e quindi ci si sposta verso degli elementi che possono essere poi a diretta interazione col cliente finale oppure che producano del valore nella creazione dell'offerta. Un esempio per tutti è la gestione del prezzo dinamico, quindi variazione del prezzo verso il consumatore all'emergere di condizioni specifiche che poi possono variare da retailer a retailer, ma devono essere elaborate con degli algoritmi tipici dell'intelligenza artificiale.
E questo sia nel commercio online che in quello fisico?
Sì, perché questo? Perché sicuramente una tendenza che è sempre più forte nel mercato retail è l'ibridazione, quindi una gestione che vede contemporaneamente un'integrazione fra il fisico e il virtuale, quindi si vede una ripresa della crescita dell'online e quindi questo qui è un fatto rispetto al momento della pandemia dove comunque c'era stato chiaramente una crescita dell'online importante, poi avevamo visto un rallentamento, ora si vede una ripresa della crescita dell'online, ma l'elemento sicuramente che sta creando una tendenza sempre più forte è quella che si integrino le soluzioni dell'online con delle soluzioni dello store, con dei totem, con delle situazioni che poi hanno un diretto riscontro sul cliente.
Con un protagonismo sempre più accentuato del mobile commerce e del social commerce anche.
Assolutamente sì, perché la crescita comunque diciamo dell'online è anche legata all'utilizzo del canale mobile, e quindi c'è anche un'offerta creata appositamente per essere fruita attraverso il mobile e questo qui è un elemento sicuramente differenziante.
Nelle vostre evidenze, nei vostri trend, vedo anche realtà aumentata, realtà virtuale e metaverso. Di metaverso si è parlato per molto tempo, in modo abbastanza, come dire, evanescente, perché non se ne capivano poi le declinazioni e le messe a terra. Adesso nel retail si vede un po' più chiaro da questo punto di vista.
C'è un tema dell'immersività, del creare degli ambienti virtuali che facciano sentire il cliente all'interno di un contesto digitale che chiaramente caratterizza l'offerta. Effettivamente sembrava essere un trend che andava a scemare, invece è un trend che dall'utilizzo della realtà aumentata piuttosto che dall'utilizzo del metaverso stesso ha ricominciato a crescere, a portarsi diciamo fra i trend di interesse.
Abbiamo citato il prezzo dinamico, però ci sono altre declinazioni dell'utilizzo e dello studio dei dati nel retail. Ecco, ce ne citi qualcuno, perché sui dati voi fate una forte evidenziazione. Il futuro del retail dovrà saper maneggiare in modo molto evoluto i dati.
Tutto gira attorno al dato, ci si concentra sempre di più verso la capacità di conoscere il cliente finale. Il cliente finale lo si conosce attraverso l'analisi dei dati che al cliente sono legati o dei dati a contorno dell'offerta. Il dato è sicuramente l'elemento principe all'interno di questa evoluzione del mondo digitale, però i dati sono tanti, bisogna capire quali utilizzare e come utilizzarli al meglio.
Anche in chiave predittiva, penso agli assortimenti, penso alla sovrapproduzione, alla logistica?
Assolutamente sì, anche perché la gestione dello spreco, piuttosto che l'ottimizzazione della logistica, inteso come trasporti e gestione del magazzino, sono tutti elementi, ancora una volta, che fanno leva sulla capacità di conoscere lo stato del prodotto piuttosto che la localizzazione dello stesso, piuttosto che la necessità di riassortire la mia offerta e quant'altro.
Ora ci fermiamo per una piccola pausa, ma restate con noi perché nella seconda parte parleremo di longevity economy e per chiudere una riflessione sul film del momento, Partenope.
Essere e avere.
Il mio nome è Benjamin Button. E alla mia nascita si verificò una circostanza insolita. Mentre tutti gli altri invecchiavano, io unico diventavo più giovane.
Focus sui trend.
Sapete che il valore medio dell'aspettativa di vita nel mondo è di 73,3 anni, nel 2050 supererà i 78. In Italia, quinto paese al mondo, è già di 83,8, in Europa di 81,8. Mai prima d'ora si sono trovate a convivere sulla Terra 6 generazioni. Sono solo alcuni dei dati che lasciano intuire come la sfida del prossimo futuro sia la longevità e l'invecchiamento attivo, una sfida economica e sociale in primis, ma con molte ripercussioni nel mondo dei consumi, del marketing, della comunicazione, dove si parla di una vera e propria longevity economy. Questa la tendenza che ha esplorato per noi Ioanna Damasco di Next Atlas, una delle nostre trend forecaster. La ritroviamo anche per questa nuova stagione di Essere Avere. Ciao Ioanna, bentrovata.
Ciao Maria Luisa e un saluto a tutti quelli che ci ascoltano oggi.
Quali settori impatta questa tendenza? Quali sono le parole chiave che state monitorando?
È una tendenza molto importante per tutti i dati che hai appena citato. Impatta tantissimi settori, dalla industria del benessere e industria farmaceutica, che forse sono quei settori che ci aspetteremo di trovare in longevity economy di cui stiamo parlando, ma anche la ristorazione, industria del viaggio, travel, hospitality, quindi sono davvero molteplici le conseguenze per i consumi, aspettative dei consumatori e soprattutto cambia un po' il modo in cui i consumatori parlano della longevità. Non si tratta più soltanto di vivere per tanti anni, di vivere a lungo, ma di vivere nella miglior salute possibile. Ci sono anche dei nuovi concetti, il concetto dell'età biologica. Noi oggi siamo consapevoli che la nostra età reale non sempre corrisponde alla nostra età biologica, siamo molto interessati ad abbassare età biologica e di vivere a lungo con l'età biologica più bassa possibile. Quindi questo è il focus dei consumatori di oggi. Quindi abbiamo anche un nuovo concetto che è health span. Finora abbiamo parlato di lifespan, che è la lunghezza della vita, ma oggi parliamo della lunghezza della nostra salute.
Il primo caso ci arriva dal mondo del fitness, delle palestre, e siamo negli Stati Uniti.
Siamo negli Stati Uniti in cui molte palestre di certo livello, hanno recentemente lanciato dei veri e propri pacchetti che sono costruiti proprio intorno al concetto della longevità. Una di queste è Equinox, vende un pacchetto anche abbastanza lussuoso perché costa $40,000 all'anno, che prevede che prima di intraprendere qualsiasi esercizio, qualsiasi attività fisica, ci sottoponiamo a dei test molto precisi. Non si tratta di semplici esami del sangue o esami del cuore, ma vengono studiati diversi dei nostri parametri, inclusa per esempio la densità delle nostre ossa, la nostra qualità del sonno, diversi concetti che sono legati in qualche modo alla nostra età biologica. Una volta avuto i risultati, vengono strutturati dei veri e propri percorsi che non devono necessariamente portarci a migliorare la nostra salute nell'immediato, ma di costruire un vero e proprio programma di investimento, diciamo, a migliorare la nostra salute nel futuro.
Ci spostiamo in Italia e parliamo di ristorazione.
Sì, ristorazione è un'area molto interessante che ha abbracciato il concetto della longevità. Stiamo parlando dei cosiddetti longevity restaurants che esistono già anche in Italia. Sono dei ristoranti particolari perché nelle loro cucine non regnano più soltanto i cuochi, ma anche dei medici e dei nutrizionisti. Quindi sono dei posti dove classiche ricette vengono completamente rivisitate a seconda di quei parametri che sono interessanti per la nostra età biologica, per la nostra longevità. Quindi alcuni ingredienti verranno aumentati, altri eliminati e altri sostituiti con degli ingredienti che sono, diciamo, propedeutici ad abbassare la nostra età biologica. Si tratta quindi o di reinterpretare delle ricette classiche oppure di offrire altri piatti ispirati alle cosiddette blue zones, quindi quelle zone del mondo dove ci sono più centenari. In Italia una di queste zone è in Sardegna, quindi mi immagino che questi ristoranti servono dei piatti ispirati proprio alla tradizione di questa specifica zona. È molto interessante vedere come in questi ristoranti alcuni piatti vengono rivisitati, altri vengono del tutto eliminati dal menù, quindi c'è anche un aspetto educativo dove i consumatori vedono quali ingredienti aumentano, quali spariscono dal piatto e possono imparare o approfondire questo nesso molto importante tra il cibo e la salute, qualcosa che sanno già, ma anche tra il cibo e la longevità che tanto li interessa oggi.
Protagonista del prossimo caso, un colosso della farmaceutica con un progetto, un approccio molto innovativo. Ioanna, raccontaci.
Molto innovativo perché si tratta non più di un solito prodotto integratore alimentare, si tratta di Bayer, un vero colosso come hai detto, che sta lanciando un vero e proprio ecosistema intorno alla longevità. Quindi ha lanciato un prodotto, un integratore alimentare che deve supportare la salute delle nostre cellule perché l'invecchiamento parte sempre da lì. Quindi tutti gli ingredienti di questo prodotto sono diciamo funzionali ad aiutare alle nostre cellule di non invecchiare, ma questo oggi non basta. Viene proposto per completare questo prodotto, questo percorso, un test da svolgere in autonomia a casa, un semplice test della saliva che ci racconterà la nostra età biologica e quindi è un utile strumento per prendere la consapevolezza di quanti anni abbiamo realmente e quanti anni ha dimostra il nostro corpo. E il terzo ingrediente di questo ecosistema è un'app mobile che si chiama Age Factor Wellness Companion, che ci darà un punteggio a seconda di quello che mangiamo, di come dormiamo, di quanto ci muoviamo durante il giorno, e questo per dimostrarci che oltre l'integratore alimentare e la consapevolezza della nostra età è utile anche intraprendere delle azioni quotidiane, perché anche quelle fanno risultato diciamo a lungo termine se vogliamo davvero essere longevi. È un mercato in assoluta crescita, destinato a crescere, perché i dati che vengono citati insieme al lancio a questo prodotto ci dicono che a livello globale entro 2030 una persona su sei avrà più di 60 anni, quindi soluzioni come questa, soluzioni complete che vanno oltre un semplice prodotto, sicuramente interesseranno molte persone.
Chiudiamo con il mondo dell'hospitality.
Mondo dell'hospitality che ci racconta come la longevità è anche uno status simbolo oggi. Si tratta di un gruppo alberghiero degli Stati Uniti che ha svelato piani per un suo nuovo investimento. Si chiama The Estate e si tratta di, per oggi, quattro strutture che verranno aperte entro 2026, tra cui una a Trento. Si tratta di un ecosistema di ospitalità che unisce il lusso, la medicina preventiva, intelligenza artificiale e anche la longevità. Questi diversi elementi che renderanno queste strutture dei veri santuari della longevità, ma anche di lusso. Il CEO di questo gruppo alberghiero, che possiede già diversi hotel di lusso, racconta come una volta il lusso era un lifestyle, era un certo stile di vita e le strutture si creavano di conseguenza. Oggi invece dimostrare meno anni rispetto a quelli che abbiamo, essere in ottima salute nonostante la nostra età, questo è diventato un nuovo status symbol. Quindi la longevità si inserisce benissimo nel contesto di lusso, le strutture alberghiere di alto livello vengono progettate per supportare la nostra longevità, per offrirci dei trattamenti diciamo specifici, particolari. La longevità quindi non si limita ad un contesto farmacologico di salute, ma anche di piacere e di lusso.
Davvero significativo questo, un cambiamento anche di linguaggio e di immaginario. Grazie per tutti gli spunti che ci hai fornito. Ioanna Damasco, alla prossima.
Grazie, alla prossima.
Il consumautore.
Parte. Ma se io avessi 40 anni meno, tu mi sposeresti?
La domanda giusta è un'altra, comandante.
Qua?
Se io avessi 40 anni di più, lei mi sposerebbe?
Si provi una polpa al chiodo.
È il film del momento, incanta e divide, come tutte le pellicole di Paolo Sorrentino, è dedicata a Parteno per la riflessione finale in compagnia del nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Morace. Bentrovato Francesco.
Bentrovata Maria Luisa, sono particolarmente felice di commentare il film anche da napoletano ormai lontano da questa città da tanti anni. Credo che chi lo guarderà, seguirà e conosce la città potrà veramente apprezzarne alcuni risvolti. Allora, partiamo da, diciamo, la visione che Sorrentino continua a proporre sulla città. È una Napoli abbagliante, una Napoli a cui anche Capri in qualche modo appartiene quasi come appendice, e questa straordinaria bellezza è come se schiantasse i personaggi. È talmente sfavillante la città che i personaggi in qualche modo subiscono quasi questa troppa bellezza, che poi si trasforma in ipocrisia, in accondiscendenza, in alcuni casi anche in pigrizia e passività. È una lettura, diciamo, di Napoli, dei napoletani e di questo territorio sicuramente molto discutibile, ma io credo molto interessante. E volevo sottolineare solo due personaggi senza naturalmente anticipare nulla. Il primo è il personaggio interpretato da Luisa Ranieri, che è una sorta di Sofia Loren che torna in città e che lancia una sorta di anatema contro la città, e l'altro, che invece è l'unico che sfugge un po' a questa dimensione, diciamo quasi di passività, e che è Silvio Orlando, che interpreta questo straordinario professore di antropologia che dal cinismo passa poi alla grande tenerezza. Quindi, ecco, diciamo comunque come sempre un grande affresco di sentimenti e di immagini davvero straordinarie.
È un film sulla vita, sulla giovinezza, su Napoli. Le interpretazioni sono molte, viaggiano anche molto sui social. Anche questa trasversalità in fondo è uno dei pregi del film, Francesco.
Sì, lo è, e lo è anche in termini, mi verrebbe dire, quasi turistici, nel senso che Napoli ormai da molti anni viene raccontata sia nei film che nei libri. Pensiamo a De Giovanni, pensiamo ai Bastardi di Pizzo Falcone, pensiamo a tutto quello che poi viene in qualche modo trasferito anche nell'immagine dei serial televisivi, ed è una Napoli, una città che attira, e c'è infatti questo fenomeno, come sai, di turismo culturale, per cui più che l'ufficio del turismo e la città sono ormai queste produzioni culturali che colpiscono, e lo fanno trasversalmente anche alle generazioni.
Grazie a Francesco Morace, grazie a Filippo Aureggi in regia. Finisce qui questa puntata di Essere Avere, la trovate come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. In attesa di risentirci domenica prossima, un saluto da Maria Luisa Pezzali.